uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon giovedì a The Soup of the Day, miei cari Angelo e Angela. Come va?
Ma buongiorno, molto bene.
Buongiorno, bene bene anche io.
Vi vedo, mi piacete che la mattina siete sempre carichi. Io inizio così con quell'energia e incontro energia. Mi piace.
Vuoi che ti dica qual è il segreto?
Non lo so se si può dire alle 10.
No, si può. Okay. Le persone di una certa età si svegliano presto, quindi quando ci incontriamo noi ormai siamo già belle che svegli, caricati, mangiati e rifocillati, quindi siamo già, è quasi ora di pranzo per noi.
Ma parla per te.
Ma Angela non si sveglia presto.
No, Angela infatti, Angela è un mistero della scienza.
Ma a me se no, mi lasci dormire mi sveglio a mezzogiorno.
Io la invidio quando, ai bei tempi in cui passavamo insieme, specialmente i Torino Film Festival, dove ecco, ora lo diciamo, sarà pubblico dominio, io e Angela condividiamo una stanza che ha due piani però, e di solito ecco, non, la invidio un po' perché so che lei riuscirebbe a dormire è di più, io invece sono in preda all'ansia da dobbiamo fare alle 7:30, 8 massimo sono in piedi.
Sì, impossibile dormire con la Nicoletti perché la notte si addormenta con
la televisione
e la mattina
o del computer, perché anche
è vero, anche Angela ha avuto questo grande piacere di
no,
Angela
vabbè, però io mi sono munita di tappi per, insomma, non vado a dormire senza tappi nelle orecchie, quindi in qualche modo
non credo sia questa la sede per
no,
dirvi
per raccontare
che
queste cose
però no, non lo raccontiamo, però sappiate che a causa di Angela che voleva spegnermi la televisione io ho quasi avuto un infarto all'epoca età di 35 anni, cioè questa è leggenda, ormai è diventata leggenda, ma credete è accaduto, ecco.
Comunque veniamo a noi, dai.
Musica. Fred. Formula quella proprio consuetudinaria, e cioè oggi c'è un compleanno da ricordare, citazione, quello di una rossa sfavillante Gina Davis.
Che brava, non mi ricordo più se era Telmo o era Louise.
Ma io ho mai saputo,
non,
credo forse, perché lo, no, come la destra
importa,
e la sinistra.
Non importa.
Comunque, Telma Louise, tutti in un nome solo, brava.
E poi mica solo lì, eh.
Per me ragazze vincenti,
turisti per caso.
La Mosca, turista per caso.
Beetlejuice.
Beetlejuice, è vero, l'avevo completamente dimenticato. E poi ha fatto questo capolavoro, no? Che abbiamo visto tutte e due, di cui parlavamo prima.
C'è nata una polemica su questa cosa, perché il compleanno di Gina Davis viene celebrato da Angelo e Angela criticando un film che io non ho visto,
con un blasting assoluto di questo film che c'è sulla piattaforma Netflix, che si chiama Ava, un film d'azione, sì, spionaggio, azione, una roba così, insomma, se dobbiamo dargli
sì,
un genere,
diciamo che no? il tipo di modello è The Bourne Identity, no? Ecco,
sì, un Jack Ryan, quelle,
sì, insomma, quelli che lì devono scappare dagli amici, da quelli che forse che dovrebbero essere amici.
Un film di una bruttezza proprio assoluta, cioè circolare, non so come dire, tridimensionalmente brutto. E io e Angela ci siamo trovati su questo accordo, dove c'è appunto anche Gina Davis, che oltretutto è brava, ma come sono bravi anche tutti gli altri, perché c'è un cast pazzesco.
C'è quella meraviglia di Jessica Chastain, a proposito di rosse sfavillanti.
C'è Jessica Chastain, c'è John Malkovich, c'è appunto Gina Davis, c'è
Colin Farrell.
Cioè, quindi un cast, io l'ho guardato, ho detto guarda, un'ora e mezza, anche dura anche poco fortunatamente.
No, ma un'ora dura e mezza, tanto, un'ora e mezza che non passa.
Però è d'una io mi chiedo, e ci chiediamo, e chiederei a voi, e al mondo, uno, che deve dare la green light a un film così, lo legge, perché gli dice sì, perché? Vero che è una produzione Netflix, che è una produzione, deve essere ipercommerciale, peraltro è il primo film più visto in Italia questa settimana su Netflix, quindi voglio dire, ci hanno azzeccato, però ragazzi miei, non c'è niente che stia in piedi.
No, il problema appunto non sono loro, perché sono bravissimi, il problema è la tenuta della sceneggiatura, che non c'è praticamente. È una serie di situazioni buttate una accanto all'altra, con delle derive narrative assolutamente incomprensibili, perché appunto lei, che è seguita dai suoi dai membri di questa gang con la quale fa affari, che sono dediti alla uccisione su commissione, quindi sono tutti dei killer che si arricchiscono uccidendo per altri, e lei a un certo punto commette un errore, ma in realtà insomma non lo commette, diciamo che la mettono in mezzo e la vogliono eliminare. Lei, che ha tutta questa paura, sì, sarà anche una brava killer, si accorge di tutto, però è una che se cammina per strada tutte le ore del giorno e della notte da sola,
c'è qualcuno che la vuole ammazzare.
Ma no, ma voglio dire, ma perché, se hai tutta questa paura, e noi lo sappiamo che sei seguita e che ti vogliono far fuori, ma perché vai nel parco la sera? E soprattutto, perché chi ti vuole ammazzare non ti spara da lontano, ma viene accanto e comincia a picchiarti? Sì, no, esistono le pistole?
Lei tra infatti, io non, c'è una serie di scazzottate, ma una dietro l'altra, anche belle intense, belle impegnative.
Sì, sì, da lei è molto brava, aveva fatto un training, brava, niente
anche
male.
E anche, devo dire, registicamente, quelle parti lì sono girate bene, solo quelle purtroppo.
Sì, è che non è scritto.
Comunque, non avete letto che questo film ha avuto, diciamo così, un excursus infelice, perché in realtà il regista è Tate Taylor, ma è stato... ha preso il posto, diciamo, di Matthew Newton, perché Matthew Newton doveva dirigere il film che all'epoca si chiamava Eve, ed è stato, diciamo, deposto perché accusato di aggressione e violenza domestica contro l'allora fidanzata. Lui si dichiarò colpevole e comunque l'hanno rimpiazzato, e addirittura l'attrice Jessica Chastain è stata accusata di ipocrisia, perché lei era un esponente di spicco del movimento MeToo, perché era appunto, aveva iniziato questo progetto quando c'era Matthew Newton, per cui hanno detto,
ecco,
che fai dirigere,
sì,
da uno che...
Vabbè, però comunque
non avrebbe cambiato di una virgola,
no,
perché
il problema non è Matthew Newton.
Sì, sì, dico che è stato proprio infelice da tutti i punti di vista, evidentemente non si doveva fa, come dire, probabilmente
non si doveva fa. Non si doveva, no, perché poi oltretutto, adesso tornando a Gina Davis, perché stiamo parlando di Gina Davis, che fa la parte della madre di Jessica Chastain, che ha un ruolo non centralissimo, però comunque si vede abbastanza, ed è molto brava, è anche un bel personaggio, cioè, c'erano tutte piccole cose che, prese a microdosi, avrebbero funzionato, però bisognava inserirle in un racconto,
sì, in una narrazione, ecco, una perché narrazione. Anche appunto il personaggio di Gina Davis a un certo punto scompare.
Niente,
finisce ah, ecco. Scusa, ma come, ma perché non
c'è? No, c'è tutta questa roba di lei, quella sorella,
e non ti dà nessuna spiegazione.
No, perché secondo me c'era il produttore, è tardi, devi finire, e il film sei già 1:20, chiudi, e quindi via, si pulisce. No, una roba veramente, ma anche
peraltro il film finisce con cioè non finisce, perché no, c'è no. Un di quei finali aperti, come dire, se il
quindi
film va bene, facciamo,
ci cucchiamo anche Ava 2 qua.
Il secondo capitolo, speriamo di no.
Vabbè, qua ci vuole la musica,
sì.
Fred. Se non ve lo ricordavate, ve lo ricordiamo noi, ne abbiamo parlato tanto. Oggi è 21 gennaio e quindi inizia su My Movies, quindi virtualmente, il Trieste Film Festival.
Esatto.
Che è un bel, ecco, festival.
Che è un bel festival.
Non lo dico però, perché di solito ero là.
A mangiare, bere e vedere film, parlare di cinema,
mangiare e bere, girare per le osmizze e fare gli assaggi dei salumi, una delizia.
Vabbè. Certo, bere quel buon bianco tipico del Friuli, e invece quest'anno ce lo godremo da casa, e comunque il programma è molto ricco, ce l'aveva già ricordato Nicoletta Romeo, che è la co-direttrice del festival, ma oggi si apre ufficialmente alle 19:30 e il film di apertura invece comincerà alle 20:15 e Underground di Emir Kusturica, un revival che è perfetto per l'atmosfera di Trieste, che è un festival legato a diciamo al cinema dei paesi dell'est in senso generale, Palma d'Oro nel 1995, insomma credo che sia una giusta apertura, insomma, per entrare nello spirito del festival. E poi ci sono anche altri titoli, ad esempio la sezione Art and Sound, che alle 15:30 presenta in anteprima italiana Paris Calligram di Ulrike Oettinger, e poi Le Regard de Charles di Marc Di Domenico, e lo Charles in questione è Aznavour.
Il primo Charles che hanno trovato.
Esatto, e insomma credo che questo titolo dovremmo assolutamente guardarlo, perché Aznavour è un'icona francese, e insomma attore, cantante, io sono curiosa di vederlo. E poi insomma tutti anche appuntamenti un po' più come dire vivaci, perché da quest'anno il festival, non potendo essere in persona, si è inventato di intrattenere gli ospiti con degli appuntamenti divertenti, che sono prendere il caffè tutti insieme, trovarci per il brunch, bere l'aperitivo al pomeriggio, insomma credo che sia un giusto modo per mettere insieme persone che abitualmente sarebbero state lì e che invece quest'anno non possono esserci.
Sì, specialmente per il pubblico di Trieste, che hanno fatto proprio questo servizio a domicilio, per cui se qualcuno vuole fare il brunch insieme agli altri del pubblico lo può fare, ordina a un caffè e ti arriva tutto bello il cibo a domicilio in compagnia del Trieste Film Festival, quindi mi sembra carina.
Sono dei geni,
sì.
Brava Nicoletta, bravi
noi nelle sono nostre stati... a Roma forse non saremmo riusciti a fare una cosa del genere, ma
sì, no. Con tutto che Trieste non è così piccola, comunque insomma è una città.
Però è tutto un po' più concentrato, non lo so, comunque facile o non facile è stata un'idea splendida, magnifica, bravissimi.
E in più con la crisi che c'è supporta anche i locali, no? Quindi
supporti i locali che avrebbero avuto per le entrate che hanno perso, perché il festival non si può fare on site, quindi senza ospiti che girano per la città almeno un pochino compensano. No, dice, nel senso che è un'idea bella da tutti i punti di vista, tutto dove la guardi è un'idea geniale.
E quindi in bocca al lupo al Trieste Film Festival, appunto se volete vedere il primo film vi dovete sintonizzare verso le 15:30, ma con prima iniziano alle 13 e poi ovviamente stasera la cerimonia di apertura alle 19:30 su MyMovies. Controllate il programma sul triestefilmfestival.it e noi ci ascoltiamo una canzone, Angelo e Angela. Red Film Radio. Ve l'avevamo promesso quando è arrivato nostro ospite a sorpresa nel consigliarci la visione dei Cancelli del Cielo. Questo accadeva lunedì e quindi ufficialmente è tornato Mauro Gerbasini e con lui gli appuntamenti su il nuovo numero di Film TV.
Ma niente rulli di tamburi?
No, devo farmi dare da Federico un po' quei gingolini, almeno un po' di standing ovation, di cose così, perché assolutamente.
Bentornato.
Bentornato.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ma sai che gran successo il tuo intervento sui Cancelli del Cielo? Più di una persona ci ha detto che era molto emotivo, emozionale, passionale, ci è piaciuto, quindi...
Allora, io ho anche tra l'altro i dati poi di come è andata la trasmissione in televisione dei Cancelli del Cielo, non so se sono ufficiali, però diciamo che ha avuto poi l'ho avuti da una fonte interna, e è stato visto da circa 300.000 spettatori, che considerando che era un film da 216 minuti, direi che non è male, insomma, mi sembra un buon risultato. Non vi so dire in termini di share, però io sono contento, ecco, vuol dire che ci sono 300.000 italiani che sono stati attaccati al televisore a vedersi Cancelli del Cielo dall'inizio alla fine. Questa cosa mi fa molto piacere.
Straconcordo, quindi buoni risultati, e tu hai avuto parte in questo, ecco.
Sei troppo buona.
Allora, come che cosa ci aspettiamo da questo? Ecco, cosa c'è su questo numero di film TV? Che ricordiamo, allora, è uscito ieri, vero?
Sì, io che so cosa ci aspettiamo, sono qua. In fremente attesa.
Ecco, Angela.
Si parla di un universo al quale sono particolarmente legata.
Sì,
Mauro,
no, anzi,
raccontaci.
Scopro che Angela è più appassionata di me dell'universo Marvel cinematografico, quindi devo dire che questo è un numero quasi monografico su questo, nel senso che abbiamo preso spunto da WandaVision, che è questa sitcom Marvel che sta presentando in questi giorni Disney Plus, quindi il canale tematico in streaming della Disney e quindi della Marvel, perché la Marvel adesso è stata comprata dalla Disney, e è un esperimento molto particolare, quindi insomma il giornale parla molto del concept di questa produzione, che è una produzione televisiva, è un telefilm in tutto e per tutto, con due personaggi tra virgolette minori dell'universo Marvel, che sono Visione, che è un androide, è un androide però pensoso, è sempre stato un meditabondo, insomma io me lo ricordo dei tempi dei fumetti, non è mai stato uno dei miei preferiti tra i Vendicatori, però era sicuramente un personaggio molto originale, e la moglie Wanda, che invece è un essere umano benché fantastico, perché è una strega in realtà, Wanda, e poi vabbè lei ha anche delle è la sorella di Quicksilver, insomma è un personaggio che comunque nei film della Marvel abbiamo imparato già a conoscere, e questa il lancio giornalistico, diciamo così tecnicamente, di questa serie televisiva ci ha dato la possibilità, l'opportunità di tornare sul cosiddetto Marvel Cinematic Universe, cioè l'universo, l'immaginario Marvel cinematografico, e di ripercorrere le tappe cronologicamente, quindi troverete delle schede di tutti i film della Marvel, e i film quindi non le produzioni televisive, perché sennò avremmo dovuto avere bisogno di due numeri invece di uno, però diciamo ci sono tutti i film dell'universo cinematografico, quindi da Iron Man del 2008 fino naturalmente a sarebbe l'ultimo, anche se l'ultimo in termini proprio diciamo di epicità è Avengers Endgame, però in realtà l'ultimo sarebbe Spider-Man Far From Home, che è l'ultimo film di Spider-Man, 2019. Ci siamo fermati lì, in realtà sarebbe già cominciata la nuova fase, ma
la 4
film, la 4, brava Chiara, ma il film che doveva inaugurare la nuova fase la scorsa primavera, Black Widow, cioè il film con Scarlett Johansson sul personaggio della vedova nera, pur essendo stato già realizzato da tempo, è stato bloccato causa Covid, quindi diciamo che noi ci siamo fermati, praticamente WandaVision è la riapertura dell'immaginario, diciamo così, del parco a tema, chiamiamolo così, e però televisiva, perché in sala non si riesce ancora ad andare, ecco.
E ricordiamo che diciamo, se si volesse rivedere tutto in ordine cronologico, si dovrebbe iniziare da Captain America, il primo Vendicatore, quindi da lì inizierebbe un percorso che si può tuttora fare su Disney Plus.
Certo.
E che ne pensato quindi di WandaVision? Stavamo incominciando a dire qualcosa prima di iniziare appunto questa,
sì, allora,
fuori onda e...
Sì, allora premesso che hanno rilasciato solo due puntate,
sì,
quindi è davvero due puntate, tra l'altro sono puntate molto brevi, perché la formula di WandaVision è quella della sitcom, quindi sono delle puntate di meno di mezz'ora, con tutto l'armamentario tipico della sitcom americana, quindi per esempio le risate finte, ecco.
Sì.
Questa tipologia di sitcom è tipica degli anni 50 e 60 della produzione televisiva degli Stati Uniti, i riferimenti più diretti e comprensibili anche dal pubblico italiano sono Vita da strega, o per fare un esempio che è molto inerente a questa sitcom, però me ne viene in mente un'altra che forse da noi è meno conosciuta, ma che in America è stata una fama incredibile, che è Lucille Ball. Che c'è stata anche negli Stati Uniti e anche in Italia, ma non mi ricordo quale fosse il titolo corrispettivo. Però ecco, è una, a me, così per come l'ho visto queste prime due puntate, è sembrata soprattutto un'operazione molto di testa, insomma, un po' per strizzare l'occhio a chi poteva in qualche modo cogliere tutti i riferimenti, che sono tantissimi, sì, alla storia della cultura e alla storia del fumetto e della televisione americana. Chi in qualche modo non ha questo tipo di conoscenza, forse mi è sembrato un po' tagliato fuori, che si diverta un po' di meno. Io l'ho trovato un pochettino, ecco, così da questo punto di vista, un'operazione più interessante che bella, se posso dire. Però ripeto, siamo solo alle prime due puntate, magari poi succede di tutto. E quindi
infatti io su questo di tutto che sono molto curiosa, non so Angela, nel senso che io l'ho visto molto in preparazione, con curiosità, cercare di capire dove andremo a parare, come dire, quale sarà l'intersezione con quello che sappiamo essere accaduto, per esempio, e che, ecco, io ho visto colleghi che non conoscevano tutto l'universo Marvel, non avevano visto i film, che si sono trovati un po' in difficoltà perché non sapevano, ecco, non posso fare veramente spoiler, non mi sembra il caso, però non sapevano, diciamo così, del passato e l'epilogo di questi personaggi, in un certo senso.
Sì, sono d'accordo. Io ti ripeto, non... Allora, nell'articolo che leggerete, sono più di uno in realtà su questo tipo di produzione, ci sono già delle possibili anticipazioni di quello che succederà dopo, che però precisamente nessuno ancora sa. Quindi lasciamo comunque un margine di sorpresa. Il fatto che siano così brevi gli episodi aiuta, perché uno dice, vabbè, se lo vede dura 25 minuti, si fa un'idea e poi decide se andare avanti o no. Ecco, è molto semplice la questione. Però, come dicevi tu giustamente, Chiara, sempre su Disney, quindi di fianco a WandaVision, uno può rivedersi tutti i film della Marvel e quindi si fa, diciamo così, si fa un weekend recuperandoli tutti o vedendoli per la prima volta se non li ha visti. Non sono tutti belli uguali, però noi siamo anche corretti all'interno del servizio, perché diciamo anche quali secondo noi sono più indispensabili e quali invece meno, così, meno convincenti, ecco.
Quali sono,
vabbè,
gli
assolutamente... Io lo so.
Infatti, vedi, lo sapevo che Angela appariva.
Vabbè, ma io i miei li ho di indispensabili, sicuramente Iron Man.
Scusate.
Vabbè, tu sai che io sono legata moltissimo a Iron Man, e Robert Downey Jr. per me è Iron Man, è fantastico. Infatti, ho pianto tutte le mie lacrime vedendo Avengers Endgame, ma non lo confesso senza il benché minimo pudore.
Ho
ripianto anche quando l'ho rivisto in televisione, quindi capisci proprio, siamo... E poi io ho amato moltissimo Black Panther, ma proprio molto molto, e insomma mi spiace che, ecco, che poi il protagonista se ne sia andato in questo modo, e insomma,
e durante...
l'ho trovato veramente un film politico interessante, coinvolgente, insomma, molto bello.
Credo che anche Mauro lo saprà, nel Disney Investor Day hanno annunciato che non faranno un recasting di Chadwick Boseman, quindi diciamo che la palla passerà nel futuro, diciamo, in Black Panther, ma non ci sarà, ecco, un sostituto a interpretare quel personaggio, cosa mi sembra giusta.
Mi sembra giusta. Ma io, il mio preferito dell'universo Marvel è quello più, diciamo, fuori dagli schemi, che è i Guardiani della Galassia. Tra l'altro devo dire che in questo anche Filippo Mazzarella, che è il giornalista che ha scritto, diciamo, il servizio, è d'accordo con me. Lo sottolineo perché poi invece su altri film, sui suoi giudizi magari un po' tranciati su altri film, siamo meno d'accordo. Black Panther è stato un caso particolare, perché io l'ho rivalutato alla seconda visione. La prima visione, premesso che è uno dei personaggi Marvel che io sin da bambino ho sempre amato di più, i miei preferiti sono sempre stati Daredevil numero uno, Capitan Marvel, però l'uomo, non la donna, e Pantera Nera, appunto, che ai miei tempi si chiamava Pantera Nera ma sarebbe Black Panther. Quindi diciamo che l'aspettativa era talmente alta. Poi però devo dire che ciò mi sono dovuto veramente ricredere, e perché comunque il film è un po' lungo, però effettivamente, come dice Angela, ha dei sottotesti davvero davvero interessanti, che hanno anticipato molte delle discussioni che stiamo facendo sul ruolo degli afroamericani all'interno del cinema. Parlo proprio di immaginario, e poi insomma ci sono stati due grandi chiusure del cerchio che hanno emanato da Black Panther. La prima è la grandissima Tilda Swinton, che a Venezia ha urlato Wakanda Forever quando, quando le hanno dato il Leone d'Oro alla carriera, che per me quel è stato un messaggio politico, però guarda veramente, sì. Cioè, ma non tanto per il Black Lives Matter, ma proprio per una questione di immaginario, cioè Wakanda è il nostro immaginario, riapriamolo, perché sennò soffochiamo, c'è proprio una questione di liberazione della mente. E poi il secondo invece, questo più sofisticato ma secondo me importante, c'è stato questo film che si intitola One Night in Miami, che racconta, ne avrete probabilmente già parlato,
che ora si è su Amazon, quindi finalmente
che ora c'è su Amazon. Uno dei quattro personaggi è Jim Brown, che era è stato considerato il più grande giocatore di football americano nella storia del football americano, nonostante si sia ritirato appunto in quell'anno, nel 1964, e lui si è ritirato per fare l'attore, cioè per fare il cinema, cioè è stato lui quello che ha aperto le porte di Wakanda in qualche modo. Tra l'altro lui, il suo primo film è stato un western, cioè il genere più bianco che esista, Rio Conchos di Robert Aldrich, che è tra l'altro un buon western. Quindi voglio dire, non so, lui è il vero Black Panther in qualche modo, no? È quello che ha inaugurato una nuova stagione cinematografica, forse la vera stagione cinematografica per gli afroamericani, che prima erano in ruoli comprimari e li facevano parlare con i verbi all'infinito, perlomeno nei doppiaggi italiani, tanto per dire. Quindi effettivamente l'ho molto rivalutato Black Panther da questo punto di vista.
Mauro, noi siamo veramente, non vediamo l'ora, ecco, per chi non l'avesse ancora comprato, mi raccomando, il numero di film TV, perché poi ricordiamo che, a proposito di WandaVision, domani escono le nuove puntate, la nuova puntata, quindi ecco, non l'abbiamo detto che Disney sta portando avanti questa politica, no, della cadenza settimanale, come si faceva una volta, che per una sitcom è abbastanza divertente e retro.
Sì, è carina questa cosa in effetti,
Quindi un modo di fruizione diverso, e niente, leggete Film TV. Mauro torna presto, perché appunto ci fa impennare gli ascolti, no Angela?
Ma certo che sì, e poi ci parla della mia guida, non potrei consigliare nessun film senza avere qua la mia Bibbia ogni settimana, quindi diventerà anche la vostra, deve diventarlo.
Grazie, allora ci sentiamo settimana prossima.
Grazie Mauro Gervasini, ascoltiamoci un po' di musica. Fred Film Radio. È arrivato il momento dei consigli su cosa vedere stasera. È giovedì sera, cara Angela, quindi ci avviciniamo a un weekend, siamo un po' più stanchi, ecco, cosa ci guardiamo?
Ecco, siccome siamo un po' più stanchi e magari non abbiamo voglia di tirare tardi di fronte al televisore, propongo un film metà pomeriggio, tanto siamo a casa, alle 6 chiude tutto, insomma niente di più rilassante. 17:20 Iris, un film epocale secondo me, Fandango di Kevin Reynolds. Basta il titolo, vero?
Sì,
allora, Siamo nel 1971, si sta festeggiando una festa d'addio al celibato e un gruppo di amici decidono di seppellire un qualcosa che si scoprirà alla fine per festeggiare questo giorno memorabile. Ora, ovviamente la scusa di questo addio al celibato nasconde molto altro, perché 71 è l'anno del Vietnam, siamo ancora in piena guerra, infatti due di questi amici hanno già avuto la lettera di arruolamento e dovranno partire, quindi tutto si svolge in un clima agrodolce, insomma, quindi quando poi anni dopo si andrà a disseppellire l'oggetto misterioso, è chiaro che tutto avrà preso una luce diversa. Ora, per me è stato un film, come ho detto, epocale, perché vabbè, prima di tutto perché abbiamo scoperto Kevin Costner, insomma, attore insomma, strano, capace di grandissime interpretazioni, ma anche di momenti in cui così si è buttato in film un pochino più commerciali, dove non ha brillato, però non ha brillato come interpretazione, ma poi lui brilla sempre, lo sappiamo, e che poi negli anni successivi sarà in grado di regalarci anche dei film molto intensi, uno su tutti, Balla coi lupi, di cui sappiamo tutti ha firmato anche la regia, che è stato un film che ha vinto Oscar, insomma, assegnato anche per come raccontava i nativi americani un punto di svolta.
La svolta, esatto. Sì, sì,
sì. È stato il punto di svolta sicuramente. In questo film, che in qualche modo è il contraltare di Un mercoledì da leoni di Milius, i due film si possono avvicinare, c'è tutta la malinconia di capire di essere in un momento speciale della vita e sapere appunto però che sta finendo, anche perché c'è la guerra e la guerra potrebbe chiamare tutti. Costner, l'ho detto, al suo meglio, tra l'altro finalmente, dopo che era stato tagliato dal film che lo vedeva tra gli interpreti,
era il grande freddo, no?
Era il grande freddo, invece ecco, lo vediamo nella bara, ma non sappiamo nemmeno che è lui, vediamo solo i suoi polsi tagliati e ricuciti. Ecco, il ruolo che lo lancia definitivamente e che mi ha fatto innamorare, insomma, sono stata innamorata a lungo di Kevin Costner, lo devo dire.
E ultimamente quando venne in Italia, diciamo che gli amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
Sì, beh, io mi ricordo benissimo che anni dopo Fandango lui venne a Venezia a presentare Gli Intoccabili e allora non c'era questa separazione dai divi, insomma, potevano camminare e lui girava per Venezia con un completo di lino bianco. Vabbè, insomma, vabbè. Lì ecco, mi ha catturato definitivamente. Che vuoi fare?
E con il fascino di Kevin Costner e un capolavoro come Fandango, ci avviciniamo anche alla chiusura di questa giornata. Ad Supo the Day,
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. E lo so che vi dispiace, ma ahimè, ve lo devo dire, questo è l'ultimo blocco, il nostro ultimo intervento ad Supo the Day per oggi. Io sono Chiara Nicoletti, sempre in compagnia dei miei angeli, Angela Prudenzi ed Angelo Acerbi. Abbiamo ancora una cosa da ricordarvi?
Sì, io la ricordo con molto molto volentieri, perché la piattaforma Faristream presenta 6 titoli di Yasujiro Ozu. Allora, regista molto amato dai cinefili, meno conosciuto di quanto non sia stato l'altro maestro del cinema giapponese, cioè Akira Kurosawa. Però direi che da un punto di vista estetico, narrativo, non ha inciso di meno all'interno del cinema giapponese. Ha vissuto purtroppo non a lungo, perché è morto a 60 anni nel 1963, mentre Kurosawa ha avuto una vita lunghissima e quindi ci ha regalato film fino alla fine. E è uno degli esponenti di punta del cinema realista giapponese. Il termine realista ovviamente si adatta fino a un certo punto, perché in realtà il suo è un realismo poetico, se così si può dire. E nella piattaforma ci sono sei capolavori: Tarda primavera, Viaggio a Tokyo, Fiori d'equinozio, Buongiorno, Tardo autunno e Il gusto del sake. Sono sei capolavori, quindi sei film assolutamente da recuperare per chi non conosce Ozu e da rivedere per chi li avesse già visti.
Perfetto, e quindi avete tantissimo da fare, perché dovete seguire il Trieste Film Festival che apre stasera. Avete anche questo suggerimento su Ozu, in più i consigli di Angela su cosa vedere stasera, i più piattaforme, chi più ne ha più ne metta. Non vi mancheremo tanto, perché noi torniamo domani mattina alle ore 10 circa sul canale italiano, il canale Fred Entertainment. Siamo anche in replica, se non riuscite a sintonizzarvi in tempo, oppure sulle migliori piattaforme di podcast, e se volete anche gli intervalli musicali, che vi consiglio, siamo su Mixcloud. A domani Angelo, a domani Angela, e ad Super the Day.
Ciao.
Fred. This is Christiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.